Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Questo martedì l'approfondimento sui temi di politica ed economia vede ospiti, miei graditissimi ospiti, Gilberto Trombetta. Benvenuto Gilberto.
Bentrovato Carlo e un saluto ai nostri ascoltatori.
Portavoce ricordo nazionale del Fronte per la Sovranità Popolare e vede questo martedì il ritorno molto gradito, estremamente gradito, di Matteo Brandi della Segreteria Nazionale di Pro Italia.
Matteo, ciao, ben ritrovato. Carlo. Ciao Carlo, grazie per l'invito e un saluto a Gilberto.
Allora, ci sono parecchi temi anche questa settimana. Io direi, Gilberto, che partiamo con l'UE che ha avviato la procedura di infrazione contro l'Italia. Per rientrare nei parametri richiesti, l'Italia dovrà fare tagli principalmente alla sanità. Io noterei una cosa: procedura di infrazione all'indomani delle elezioni, comunque elezioni già effettuate.
Assolutamente, guarda, a parziale discolpa dell'Unione Europea, diciamo che la procedura di infrazione era un atto dovuto e atteso alla luce del nuovo patto di stabilità e crescita che è stato avallato, approvato anche dall'Italia. Quindi, stando a quel nuovo patto di stabilità, la procedura di infrazione non poteva essere evitata in nessun modo, le tempistiche erano quelle previste, insomma, diciamo non c'è stata malafede da questo punto di vista. Il problema è a monte in questo caso, non a valle. I numeri sono quelli che noi avevamo dato già a Carlo quando erano usciti i dettagli del nuovo patto di stabilità e crescita. L'Italia è libera di scegliere un percorso di rientro dall'eccesso di spesa pubblica e di debito o di 4 o di 7 anni. Sostanzialmente vuol dire che quel taglio, che possiamo, sono circa il 4% del PIL italiano di taglio della spesa pubblica complessiva, quindi circa 100 miliardi di euro, li puoi tagliare o in 4 o in 7 anni. Questa è la libertà di scelta che abbiamo, quindi possiamo decidere se tagliare 12-13 miliardi di euro ogni anno cumulativamente per 7 anni o una ventina di miliardi ogni anno cumulativamente per 4 anni. Questa è la libertà di scelta che abbiamo. Ovviamente abbiamo anche un certo margine di scelta su dove far calare la mannaia del taglio della spesa pubblica. Non ci obbligano a tagliare un ambito piuttosto che un altro.
La sanità comunque, no?
Sicuramente non possiamo tagliare i soldi per cui sono previsti i finanziamenti del PNRR, che è digitalizzazione e transizione verde. Quelli non li possiamo tagliare. Tutto il resto, che sia sanità, welfare, contratti di lavoro, pensioni, un po' qua, un po' là, ulteriori privatizzazioni, diciamo che questo lo possiamo scegliere in linea di massima, non ci obbligano a tagliare in un settore piuttosto che un altro. Certo, insomma, c'è poco da stare felici, quando in realtà noi avremmo ci sarebbe un modo molto facile per tagliare 15, 16 miliardi, 19, dipende all'anno, miliardi di euro di spesa pubblica ogni anno per sempre, perché sono i soldi che ogni anno l'Italia dà per finanziare l'Unione Europea. Noi dal 92 a oggi abbiamo dato circa 420 miliardi di euro lordi all'Unione Europea, quindi ogni anno l'Italia dà 14, 18, 20 miliardi di euro in base a quanto previsto dal bilancio europeo, li diamo all'Unione Europea, poi sappiamo che una piccola parte di quei soldi ce li ridanno indietro, dicendo però come li dobbiamo spendere e chiedendoci delle riforme. Ecco, se noi smettessimo di pagare l'Unione Europea, risparmieremmo da subito e per sempre 15-18 miliardi di euro l'anno, quindi facendo anche contenta la Commissione Europea che ci chiede esattamente quel taglio della spesa pubblica.
Senti Gilberto, però le procedure di infrazione non riguardano solo l'Italia, anche altri paesi, no? Adesso io non voglio fare il malpensante, però un po' sì, insomma, no? Cioè, però le elezioni comunque le hanno tenute prima, potevano tenerle anche magari 15-20 giorni dopo, no? Non lo so. No, però procedura di infrazione riguarda anche la Francia, o sbaglio?
Assolutamente, la Francia d'altronde.
Insomma, degli elettori scontenti che hanno appena magari appena ricevuto il loro paese, appena ricevuto la procedura per infrazione che vanno a votare, magari sì, magari
ecco,
non vanno.
Diciamo che la Francia viola i trattati europei anche sul fronte del deficit e del debito sostanzialmente da sempre.
E qui l'hai ripetuto per anni, no? Tra l'altro.
Se n'è sempre fregata, giustamente, ma è anche vero che l'Unione Europea è sempre stata molto cortese con la Francia rispetto a quanto abbia martellato con l'Italia. Sicuramente adesso ci sta un'attenzione maggiore perché rischiano di avere un governo sicuramente non anti-europeista ma non ultra-europeista, ok? Se va, diciamo che la Le Pen non propone l'uscita della Francia dall'Unione Europea e dall'euro, ma sicuramente non è un euroentusiasta. Sono secondo me due facce della stessa medaglia, perché poi sulle cose sostanziali, come in Italia, non è che ci sia questo abisso tra centrodestra e centrosinistra, però sicuramente non è un eurofanatica, un euroentusiasta, e quindi adesso sembrerebbe che l'Unione Europea possa alzare la voce un po' di più anche con la Francia, che però non ho dubbi che a prescindere dal governo continuerà a fare gli interessi del proprio paese e bene o male se ne fregherà di quello che dice l'Unione Europea, giustamente essendo contribuente netta e un paese fondatore, esattamente come l'Italia, che però non ha una classe politica in grado o che voglia tutelare gli interessi del proprio paese.
Certo. Matteo, senti, Gilberto ha fatto un intervento ad ampio raggio, ha toccato tanti punti, quindi io non ti faccio una domanda in particolare. Beh, però un'osservazione prima di darti la parola faccio, perché i giornali, in questo caso con riferimento, diciamo, area PD, alla luce di tutte queste cose qua, dicono la crisi della sanità in Italia, no? Sì, che ecco, non va bene, d'accordo, non, prego.
Sì, beh, se vuoi posso anche darti il mio commento proprio così, però rischieresti di far chiudere il canale, quindi evitiamo, diciamo, giriamoci intorno, diciamo che, ecco, il bue che dice, allora. Facciamo il diplomatico, ecco, diciamo, si dice spesso il bue che dice cornuto all'asino, cioè il Partito Democratico che parla dello stato comatoso della nostra sanità pubblica che sta venendo passo dopo passo smantellata e privatizzata di fronte ai nostri occhi. Noi stiamo tornando indietro di decenni, stiamo veramente a due passi dalla mutua. Cioè, quello che era stato un grande passo in avanti del secolo scorso, che aveva visti protagonisti anche tanti esponenti della Prima Repubblica, per cui si era finalmente arrivati a un sistema sanitario nazionale che per anni poi peraltro è stato il vanto del nostro paese, ecco, lo stanno smantellando anno dopo anno. Stanno aumentando gli ospedali privati e non solo, quelle prestazioni che prima rientravano, come dire, nel ticket, anche nelle capacità di un paziente, insomma, di essere assistito, stanno diventando sempre più delle concessioni da pagare e spesso e volentieri bisogna rivolgersi a delle strutture private convenzionate con cui tu puoi comunque avere quel servizio, ma pagando, che prima era un diritto, adesso viene come dire, considerato un privilegio. E la cosa è molto grave perché, ripeto, sta avvenendo di fronte ai nostri occhi e spesso e volentieri su spinta dell'Unione Europea, che non a caso ci chiede di tagliare quei 13 miliardi all'anno per rientrare, no, il braccio correttivo del nuovo patto di stabilità, che a differenza di quello precedente, che era una mannaia che scendeva più velocemente, questa invece è una mannaia che taglia più in maniera un po' più, come dire, più lentamente, un po' come quando andate dal macellaio e chiedete un po' di prosciutto, vi taglia quel poco fino, no? Piano piano, ma comunque la mannaia scende. C'è una differenza però con la Francia che noi dobbiamo sottolineare, che sia a noi che a loro è arrivata questa letterina per l'infrazione di eccessivo deficit, ma solo noi abbiamo messo quella letterina in prima pagina, i francesi no. E c'è una differenza abissale, perché vuol dire che in Francia, dove le letterine sono arrivate a iosa negli ultimi anni, giustamente Gilberto ricordava, la Francia e la Germania hanno più volte sforato i limiti di deficit, in qualche modo le regole che impedirebbero gli aiuti di Stato all'economia reale, le nazionalizzazioni, pensiamo del comparto energetico, in Francia sono andate avanti alla grande, in Germania soldi su soldi pubblici nei Land tedeschi che non risultavano poi nel computo del debito pubblico, è stato certificato anche dalla Corte dei Conti tedesca. Tutto questo avveniva senza che però i media tedeschi e francesi facessero terrorismo mediatico. Da noi la letterina di Bruxelles finisce in prima pagina. Perché? Perché gli italiani devono considerare il vincolo esterno non solo come inevitabile ma anche giusto. E quindi questo è un problema, Carlo, non solo politico ma anche culturale e mentale. Poi certo, se andiamo a vedere poi nello specifico, non ci si aspetta dalla Le Pen che in qualche modo mette in discussione la gabbia europea, forse la immagina con una impostazione più in qualche modo potremmo definire conservatrice, ecco, e addirittura abbiamo sentito Bardella del Rassemblement National dire a favore di telecamera noi non manderemo le armi all'Ucraina, però sappiamo che questi sono spesso dei movimenti puramente mediatici, li abbiamo visti anche in Italia con la signora Meloni negli anni scorsi, ma poi nel concreto si mette o non si mette in discussione questa gabbia di matti chiamata Unione Europea? Purtroppo no. Quindi ecco, rimaniamo con i piedi per terra, perché nei prossimi mesi sentiremo parlare di attacco all'Unione Europea da parte di questo possibile nuovo Parlamento francese, sempre che ovviamente riuscirà a rimanere in piedi, perché la grande scommessa di Macron è questa, che nasca una maggioranza incapace, come dire, di tenersi in piedi. Ma al di là di questo, a noi interessa che il mostro chiamato Unione Europea venga abbattuto. Potrà essere abbattuto da un governo Le Pen? Io questo non lo darei per certo, ecco.
Sì, io sono più per la teoria delle dinamiche geopolitiche internazionali più che per intervento di qualche paese, però insomma la realtà è estremamente complessa. Certo. Senti Gilberto, a proposito di vincoli esterni, Italia Viva e il PD sono tornati alla carica sulla ratifica del MES, no? E Giorgetti, che al governo, ha commentato: non è il momento. Beh, già una risposta come non è il momento significa già molto. Comunque, intanto affrontiamo il tema.
Ma innanzitutto Italia Viva è il MES, la riforma del MES, probabilmente quel partito esiste solo per quel motivo. Se venisse messo da parte il MES e la sua riforma, o se venisse approvata, probabilmente Italia Viva si potrebbe pure sciogliere. Tra l'altro ho visto un iscritto, un politico di Italia Viva, che l'altro giorno diceva: siamo gli unici fessi, gli italiani, 28 paesi dell'Unione Europea l'hanno approvato. Ora, ma mi permetto di dire che i paesi dell'Unione Europea sono 27 e non sono 28, e il MES, o la riforma del MES, riguarda solo quelli che invece stanno nell'Eurozona, che sono 20, e aveva specificato nel suo tweet di Strali contro l'Italia, unica furba: non commentate se non siete esperti del meccanismo del MES. Ecco, insomma, non riguarda i 28 paesi dell'Unione Europea, che sono 27, ma i 20 dell'Eurozona. Battute a parte, fino a un certo punto battute, noi abbiamo spesso raccontato che il Recovery Fund, il PNRR, è un MES che ce l'ha fatta, un MES non riformato, attenzione, cioè il vecchio MES. Il vecchio MES sostanzialmente prevedeva che tu ti indebitassi con l'Unione Europea, che tra l'altro ti prestava soldi che erano sostanzialmente tuoi, quindi oltre al danno la beffa, e in cambio di prestarti soldi tuoi ti chiedeva delle riforme che erano palesemente peggiorative dello Stato sociale, di tante altre cose, che è esattamente quello che fa il Recovery Fund o il PNRR. Cioè ti prestano soldi sostanzialmente che sono tuoi, perché poi andranno ripagati col contributo al bilancio europeo, di cui l'Italia continua a rimanere contribuente netta, quindi magari ti anticipano una parte dei soldi tuoi indebitandoti però, e ti chiedono una valanga di riforme, 522 ricordiamo per il periodo, riforme o obiettivi come li chiamano loro, non sono solo riforme, tra cui ricordiamo l'identità digitale, il lasciapassare verde permanente sanitario, l'abolizione del mercato tutelato dell'energia, tutte cose molto simpatiche e belle che a noi piacciono molto. Quindi il Recovery Fund è un MES che ce l'ha fatta, un MES non riformato. La differenza col MES riformato, la ciliegina sulla torta, è che la riforma del MES sostanzialmente faciliterebbe clamorosamente, senza che rispieghiamo tutte le clausole, la procedura di fallimento dell'Italia. È una delle classiche procedure che si autoavverano dell'economia, cioè farebbe capire che facilitando la ristrutturazione del debito dei paesi eccessivamente indebitati, quindi dell'Italia in primis, gli investitori, soprattutto quelli esteri, si comporterebbero come se quel rischio fosse effettivamente concreto. Facendo cosa? Vendendo titoli di Stato italiano e o chiedendo interessi più alti. Esattamente quello che concretizzerebbe il rischio di fallimento o di default sul debito di un paese. Quindi ecco perché la procedura che si autoavvera. Ovviamente a pagarne le conseguenze sarebbero soprattutto i creditori interni, cioè chi detiene i titoli di Stato, i risparmiatori italiani, detto proprio fuori dai denti, perché finché magari non ripaghi il creditore estero, a me interessa il giusto, anzi forse è cosa buona e giusta, visto che non c'è il pollo da spennare. E quindi la riforma del MES è una cosa che va respinta, fa bene il governo italiano ad averla respinta, certo in cambio del sì alla riforma al nuovo patto di stabilità e crescita, quindi bene da un lato, malissimo dall'altro. Però ogni sei mesi qualsiasi partito presente in Parlamento può ripresentare la legge che chiede di votare e ratificare la riforma del MES. Insomma, non credo che l'attuale governo dirà di sì, a meno che non rientri la ratifica da parte dell'Italia in qualche accordo nella decisione della formulazione dei pesi della nuova Commissione Europea, in cui è impelagata adesso la Meloni, e questo non posso escluderlo, ovviamente.
Sì, non si può assolutamente escludere, anche in una situazione poi anche geopolitica di un certo tipo. Matteo Brandi, che, che considerazione ti senti di fare?
Sì, beh, il meccanismo ammazza stati lo abbiamo già visto all'opera in Grecia, no? Come si dice, l'operazione è riuscita e il paziente è morto. Vabbè, ma quello a quanto pare è una sottigliezza, ecco. Poi c'è da aggiungere che questo MES prevede anche il backstop, cioè la capacità, la possibilità di... in qualche modo di agire nel momento in cui c'è un problema bancario, quindi è veramente una pistola puntata alle nostre tempie. E poi il fatto che qualcuno l'abbia caricata oppure no non ci deve riguardare, noi quella pistola la dobbiamo tenere molto lontana dalla nostra testa. Poi certo che un partito di noti patrioti come Italia Morta voglia in qualche modo a tutti gli effetti farci firmare questa riforma del MES non ci deve sorprendere. Perché? Perché il MES, al di là dell'aspetto dei soldi a strozzo e poi questa procedura veramente micidiale della ristrutturazione del debito, perché tutto ruota intorno alle famose profezie autoavveranti, nel senso tu mandi questo messaggio al mercato che letteralmente annunci che tu sei a due passi dal default, sei a due passi dal saltare in aria. Questo è il messaggio che tu dai al mercato nel momento in cui, ai mercati, nel momento in cui annunci la possibilità che tu possa in qualche modo mettere le mani sui soldi del MES. E questo lo sanno benissimo coloro che spingono affinché il MES in qualche modo passi come riforma e magari venga anche in qualche modo preso dall'Italia. Perché? Perché è una forma di commissariamento, anzi a tutti gli effetti un commissariamento, quindi non sono bastati i governi di Mario Monti e di Mario Draghi. Il MES sarebbe veramente la chiusura della bara sull'Italia, e quindi è molto spinta da quella parte di paese che idolatra il vincolo esterno, quella che poi mette appunto la letterina di Bruxelles in prima pagina, l'abbiamo vista in questi giorni, ma anche e soprattutto veramente andrebbe a togliere quei margini di manovra che ancora ci rimangono in campo economico, che sono già ristretti, con il MES sarebbero del tutto atrofizzati. Quindi ecco, c'è poco da aggiungere, è una cosa che ritorna ciclicamente, però attenzione, come diceva prima Gilberto, va bene aver detto di no alla riforma del MES, ma nel frattempo è passato il nuovo patto di stabilità, che qualcuno giustamente ha chiamato una sorta di MES che ce l'ha fatta, ma in fondo anche il PNRR, il Recovery Fund, sono delle sorti, una sorta di MES che ce l'hanno fatta, sono tutti soldi a strozzo che noi dobbiamo ridare indietro, questo è certificato anche dalla nostra Corte dei Conti, non lo diciamo noi, e devono essere ridati indietro a fronte di cosa? Di manovre, lacrime e sangue, ovviamente di riforme che vanno tutte nella stessa direzione, liberalizzazioni, privatizzazioni e tagli, ma ripeto, qui solamente gli ingenui cascano dal pero. È così che va avanti da 30 anni a questa parte. Il messaggio di base è sempre lo stesso: lo Stato deve immaginarsi come un'azienda, quindi la coperta deve essere corta, e quella coperta si può decidere se tirarla da una parte o dall'altra, quindi qualcosa si va sempre a scoprire. Anzi, col tempo quella coperta è stata anche tagliuzzata, invece di in qualche modo di averla ingrandita e ricamata. Quindi non c'è nulla di cui sorprendersi, e nei prossimi mesi purtroppo sarà difficile anche per questo governo far finta di niente, perché poi questi tagli dovranno farli, a meno che non si vogliano mettere contro l'Unione Europea, ma abbiamo visto che anche qui viene considerata insomma in maniera... direi divina, ecco.
Sì, e quindi di qui le persone le parole del ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto non è il momento, già le frasi che si usano, non è il momento.
Quindi... Giorgetti è uno dei tanti esponenti di quella forma mentis economica, culturale e sociale che abbiamo imparato a conoscere in questi 30 anni. Cioè Giorgetti ti dice chiaramente che l'Italia deve tagliare per eccesso di deficit ed eccesso di debito pubblico, che erano le stesse cose che ti diceva un Monti, le stesse cose che ti diceva un Draghi, le stesse cose che ti direbbe un Cottarelli. Quindi come vedete purtroppo sono sfumature dello stesso identico pensiero. Poi dove vadano a essere allocate le risorse è un altro discorso, ma comunque bisogna tagliare la spesa, da questo non si smuove nessuno.
Sì, assolutamente, quindi lui dice non è il momento, è sottinteso, se uno usa un concetto del genere prima o dopo il momento arriverà. E Gilberto, c'è un altro tema che è molto interessante, perché questa settimana a Bruxelles dovrebbe partire l'iter per l'ammissione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Questo è un tema molto interessante, eh?
A parte che anche qua, facendo una battuta, ma fino a un certo punto gli semplifichiamo l'iter, usciamo noi ed entrano loro, non c'è problema, gli cediamo volentieri il posto, ovviamente non è fattibile, non te lo
Ucraina fanno fare. Ucraina contributore netto poi.
No, esattamente, perché l'Ucraina viene fatta entrare perché è uno stato fallito, ok? Quindi è uno stato che è pieno di debiti ed è uno stato fallito che va ricostruito. Quindi qualcuno questa cosa la deve pagare e noi siamo i soliti polli da spennare che dovremmo pagare per la ricostruzione e per i debiti dell'Ucraina. Questo sul fronte strettamente economico, che è importante, per carità, è importantissimo, ma c'è una cosa un po' più grave, perché essendoci ancora il conflitto in Ucraina, se l'Ucraina diventa parte dell'Unione Europea, è vero che noi già siamo coinvolti, purtroppo, obbedendo a Washington, alla NATO, agli Stati Uniti, siamo di fatto già coinvolti nel conflitto in Ucraina, però se l'Ucraina diventa parte dell'Unione Europea, tu hai l'obbligo di intervento sostanzialmente. Quindi vai allo scontro diretto con la Russia, che è ovviamente un suicidio, è un suicidio economico, sociale, ma anche umano proprio, quindi ecco, non capisco neanche come, cioè in realtà lo capisco perfettamente come gli venga in mente ai burocrati europei di fare entrare l'Ucraina, però ripeto, è un suicidio non solo economico. Se già il suicidio economico è intollerabile, se ci metti quello dei nostri soldati e con tutti i rischi conseguenti, perché con ancora la possibilità di un'escalation nucleare o meno, ricordiamo che noi abbiamo basi americane, NATO, testate nucleari, stiamo a un tiro di schioppo dalla Russia, ecco, non mi sembra un'idea particolarmente brillante, onestamente, comunque la si voglia vedere, anche per quelli che provano simpatia, che è una scelta legittima per gli Stati Uniti e le sue politiche, ma non ho capito perché devo morire io però. Con tutta la buona volontà, proprio morire fisicamente, e in più c'è un suicidio economico che è già in corso, deindustrializzazione, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato spesso, l'Italia viene da 15 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale, di cui è sicuramente largamente responsabile la transizione verde ed energetica, ma altrettanto responsabili sono le sanzioni alla Russia, che era e in parte ancora il maggior fornitore di materie prime energetiche a basso costo, e non solo materie prime energetiche, insomma.
Sì, e Matteo, che considerazione ti senti di fare in merito?
Beh, l'Ucraina ha tutti i presupposti per entrare nell'Unione Europea, è un paese dove non esiste più democrazia ed è totalmente eterodiretto dagli Stati Uniti, quindi direi che per entrare in questo club di pazzi abbia assolutamente le carte in regola, anzi io gli darei subito la presidenza proprio per, insomma, per una sorta di coppa proprio ad honorem, anzi ricordiamo che in questi mesi la presidenza è ungherese, quindi anche lì potrebbero accadere cose interessanti, più che altro perché Orban ci ha abituato a tirare la corda fino ad avere insomma qualcosa in cambio prima di dire di sì, pensiamo ad esempio all'entrata dei paesi baltici insomma nella NATO, ecco, ma al di là di questo
pensiamo anche, Matteo, anche alla nomina di Mark Rutte come
esatto,
possibile, anzi probabile a questo punto successore di Stoltenberg, ha ottenuto probabilmente in cambio l'assicurazione e anzi il mantenimento, diciamo, dell'accordo con Stoltenberg stesso, esatto, dove non verranno utilizzati loro militari ungheresi eventualmente nel conflitto e non verranno utilizzate risorse economiche,
esatto,
ungheresi nel conflitto.
Esatto. Beh, io credo nel nomen omen, quindi se si è passati da Stoltenberg a Rutte lo si dice, cioè, dice molto insomma di come stia messo l'Occidente in questo momento. Rutte peraltro, ricordiamolo per chi se lo fosse dimenticato, l'ex premier dei Paesi Bassi, quello che fu colto, so se vi ricordate, vi fu un suo connazionale che lo chiamò in lontananza dicendo mi raccomando non dia i nostri soldi agli italiani, e lui subito dopo no non si preoccupi. Ecco, lì tornando a quel discorso che facevamo prima, cioè la letterina di Bruxelles messa in prima pagina in Italia, io ricordo che in quelle settimane vi fu un coro di consensi nei confronti di Rutte in Italia, gente come Bersani che in prima serata disse beh, possiamo forse dargli torto, ecco, i paesi frugali un cavolo, perché sono paesi con un debito privato altissimo, quindi altro che paesi frugali, però a differenza nostra sono bravi a raccontarsi insomma invece come paesi virtuosi. Noi invece lo siamo paesi virtuosi da un punto di vista neoliberista, nel senso che sono 30 anni che siamo in avanzo primario, insomma tagliamo alla grande la spesa pubblica. Detto questo però ricordiamo che non è solamente l'entrata appunto dell'Ucraina nell'Unione Europea, l'entrata della Moldavia sta a significare l'entrata della Transnistria, cioè l'equivalente del Donbass dell'Ucraina, cioè quella parte di paese oggi verrebbe definita filorussa, ma comunque in rotta di collisione col governo centrale, armata fino ai denti, a cui viene contrapposto il resto del paese, anch'esso sta venendo armato fino ai denti, quindi noi ci stiamo portando in casa, sempre che vogliamo considerarla una casa questa Unione Europea, io considero nient'altro che un manicomio in cui non si risolvono in 27 quei problemi che da solo non avevi, Ecco, il discorso è che questa entrata della Moldavia nell'Unione Europea ci porterebbe letteralmente in questo manicomio due problemi, appunto l'Ucraina da una parte e una Moldavia che è un'altra polveriera pronta ad esplodere, di cui si parla pochissimo, ma è una questione veramente di equilibri interni che può crollare da un momento all'altro. Quindi noi, come sempre, siamo non solo i più realisti del re, ma ci stiamo dando delle zappe sui piedi a livello quasi patologico. Prima è stata accennata la questione della transizione green, voi avete letto forse in questi giorni l'idea di mettere dei dazi alle auto elettriche cinesi. Ma come? Proprio tu, che per anni ci hai raccontato di come il mercato globale non dovesse assolutamente essere regolamentizzato, anzi è un mercato che si regola da solo, i dazi sono una roba sovranista, una roba che ci porta indietro nei secoli, adesso stai pagando lo scotto di aver abbracciato una transizione green verso cui solamente l'automotive tedesca era già improntata, e addirittura anche i tedeschi non stanno più riuscendo a stare dietro questa transizione green. Perché? Perché innanzitutto hanno bisogno delle materie prime cinesi, che non hanno, e poi soprattutto questa transizione all'elettrico non sta piacendo nemmeno ai tedeschi, tant'è che un sacco di grandi case di produzione di auto tedesche stanno chiudendo in Germania, interi stabilimenti. Quindi è un momento in cui l'Europa, l'Unione Europea, anzi non facciamo l'errore, l'Unione Europea si sta dando delle zappe sui piedi e si sta rendendo conto che il resto del mondo peraltro ci considera in questo momento forse la parte più sciocca sulla faccia della terra, perché noi in questo momento vediamo un paradosso incredibile, e chiudo, che i più grandi europeisti sono proprio gli anti-europeisti, cioè sono coloro che stanno sottolineando come tutte queste politiche europeiste e ultraatlantiste vadano contro gli europei stessi.
Sì, questo è uno dei tanti paradossi. Io invece vorrei rimanere con te, Matteo, perché un altro tema direi interessante, importante in questo momento è quello dell'autonomia differenziata. Certo. Questo è un tema che potrebbe creare veramente uno scontro politico qui in Italia, e io cito abbastanza spesso Repubblica, che invoca su questo, rinvoca il rispetto della Costituzione.
Vabbè.
Vediamolo per esempio anche in ottica conflitto ucraino, no? La Costituzione, no? Ecco, però questo, Matteo, al di là delle battute, ma che sono anche giuste, inevitabili, questo è un tema che effettivamente potrebbe creare uno scontro politico piuttosto acceso, no? Si parla di referendum adesso per bloccare l'applicazione di questa autonomia differenziata, prego.
Sì, abbiamo visto delle immagini fantascientifiche con il tricolore sventolato dai banchi del Partito Democratico, e poi da quelle parti l'unico tricolore che conoscono è il tricolore francese, quindi immagino che molti di loro si aspettassero il blu al posto del verde. Diciamo che come al solito anche questa brutta storia dell'autonomia differenziata ha dimostrato come centrodestra e centrosinistra non siano uguali, purtroppo, peggio, sono complementari, cioè dove non arriva uno arriva l'altro, perché l'iter che ci ha portato a questa legge Calderoli non è particolare adesso, affonda le sue radici almeno più di 20 anni fa, almeno con la riforma del titolo quinto della Costituzione del governo Amato II nel 2001. Quindi purtroppo questo processo che sta togliendo forza allo Stato e lo sta dando sempre di più, sta dando sempre più forza alle regioni, che si trovano in un limbo un po' tra lo Stato e il comune, sono dei carrozzoni spesso lontani, inefficienti, dove vanno a finire anche montagne di denaro che chissà che fine fanno. Ecco, questo è un processo che piace molto a Bruxelles, che in questo momento invece sta in qualche modo nicchiando, ma solamente per una questione puramente politica, no? Dicendo che questa riforma potrebbe inficiare nell'efficienza dello Stato e nei conti in ordine. In realtà Bruxelles per prima ha voluto il rafforzamento delle regioni e l'indebolimento dello Stato, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, però ecco, appunto, è una riforma che va a spezzettare ancora di più questo paese. Purtroppo è stata venduta soprattutto agli abitanti del nord Italia come invece quel qualcosa che non è. Cioè, cosa è stato raccontato ai veneti o ai lombardi? È stato detto: se non ci sono dei servizi, se non ci sono abbastanza soldi, è perché i soldi delle tue tasse vanno a finire al pelandrone del sud Italia, che sta lì che si gratta la pancia suonando magari il mandolino, non ha niente da fare, invece tu purtroppo lo stai tenendo in piedi. Ma questa è una visione macchiettistica e spesso e volentieri falsa. Perché? Perché le aziende nel nord Italia devono gran parte della propria ricchezza a quel mercato interno che è garantito anche e soprattutto da chi al sud Italia acquista le merci del nord Italia. Questo so che ne avete parlato tante volte anche con Gilberto, e questo va assolutamente in qualche modo sottolineato. Ma non è solamente questo, perché dentro questa autonomia differenziata c'è una postilla parecchio grave. Cioè le famose LEP, no? I livelli di essenziali di prestazione. Come vengono in qualche modo calcolati questi LEP? Perché uno si aspetta almeno che vi siano dei livelli uguali per tutta Italia. No, a seconda della quantità di spesa pubblica di ogni regione negli ultimi 30 anni. E quindi che succede? Che ogni regione che può, da questo momento in poi, chiedere allo Stato la competenza su massimo 23 materie, quindi ci sta dentro ovviamente la sanità, già lo sappiamo, l'istruzione, i trasporti, l'energia, possono rientrare, come dire, stare in linea con un'asticella di livello essenziale di prestazione che però non è uguale da nord a sud. Perché la differenza che c'è tra Veneto e Calabria è abissale in quanto a qualità dei servizi, quantità dei servizi e spesa pubblica, o tra Lombardia e Basilicata. Ecco, questa riforma va a cristallizzare questa situazione. Va ad indebolire e impoverire il sud, ovviamente, ma ne pagano le conseguenze anche le aziende del nord, ma soprattutto dà forza a questi carrozzoni chiamati regioni che sono distanti dai cittadini. Questa è un'altra cosa che va ricordata, Carlo. Cioè, questa riforma viene spacciata come un modo per dare più forza ai territori. È esattamente il contrario. Se si volesse dare forza ai territori, senza indebolire lo Stato, ma garantendo, insomma, le varie peculiarità territoriali che ci sono in Italia, bisognerebbe dar forza ai comuni, alle province, che sono quelle istituzioni più vicine ai cittadini. Mentre invece viene data forza alle regioni che sono anche spesso fisicamente lontane dai cittadini, no? Cioè un abitante di un comune dell'Appennino laziale, non è che gli fai un gran favore nel dare più forza a quella regione che magari la trovi a Roma, no? Il palazzo delle regioni a Roma. Quindi è una riforma che non aiuta né il nord né il sud, spezzetta ulteriormente il paese. E purtroppo, ricordo, viene sempre da lì, da dove? Da un'indicazione fuori dall'Italia, che purtroppo è stata recepita da centrosinistra e centrodestra.
Quello è sempre il punto, uno dolente, dei punti importanti. Ecco. Gilberto, sul discorso dell'autonomia ne avevamo parlato nell'ambito di un confronto ancora nel periodo pre-elettorale, quindi si parla comunque di... del 2022, proprio con un senatore della Lega, c'era stato proprio un confronto.
Innanzitutto mi allaccio a quello che ha detto proprio in chiusura Matteo, ricordando, perché vale la pena, anzi è obbligo ricordarlo, giustamente far ridere il PD con la bandiera tricolore, ma soprattutto far ridere il PD che si oppone adesso all'autonomia regionale, quando è stato proprio il PD ad aver trasformato una proposta che non... folclorica, non saprei come altro chiamarla, cioè la secessione di stampo leghista, in un tema al centro dell'agenda politica nazionale, prima col governo Amato, riforma del titolo quinto, poi con i Bonaccini, con i Bressa, con i Gentiloni e infine con Boccia. Cioè, se non fosse stato per il PD, per colpa e per responsabilità del PD, l'autonomia differenziata probabilmente rimaneva quella proposta folclorica, perché quello era, che era quella della secessione leghista. Per inseguire la Lega, che stava aumentando i consensi mentre il PDS all'epoca li stava perdendo, sono loro che hanno trasformato un tema risibile, ridicolo e senza fondamento in un tema invece al centro, spingendolo avanti. Quindi il PD oggi è come il PD che protesta per Italia Sanità dopo averli fatto come e più degli altri. Non è credibile e buon senso vorrebbe che si mettesse da parte. Detto questo, è ovvio che l'autonomia differenziata, l'autonomia regionale è un problema, in parte perché cristallizzerebbe in eterno il sottofinanziamento del Sud. È vero che questo sottofinanziamento del Sud c'è stato con lo Stato unitario, però questo non è un buon motivo per cristallizzare questo sottofinanziamento in eterno, che è quello che farebbe l'autonomia regionale, perché, come ha ricordato giustamente Matteo, i livelli essenziali delle prestazioni, che sarebbero una cosa bella, cioè io garantisco su tutto il territorio nazionale un livello minimo di prestazioni, sanità e istruzione, peccato che, visto che va fatto a spesa invariata, come si dice, cioè quindi senza mettere un euro in più rispetto a quello che si spende attualmente, l'unico criterio per stabilire i livelli essenziali di prestazioni tra una regione e l'altra è la spesa storica. Ma se la spesa storica ci dice che tutte le regioni del sud da sempre sono sottofinanziate, vuol dire che si direbbe che se quella è la spesa storica di quella regione, per esempio della Calabria, vuol dire che le esigenze di quella regione corrispondono a quelle della spesa storica, che invece è sottofinanziata. Risibile anche il discorso delle tasse, perché io ricorderei a tutto che le tasse sono un concetto nazionale, non regionale, e l'unica funzione vera delle tasse non è quella di finanziare lo Stato, certo da quando è rinunciata la sovranità monetaria anche quello, ma di vivere una società più giusta, cioè di ridistribuire la spesa togliendo per giustizia sociale e creato vivere un po' di più a chi ha di più per dare un po' di più a chi ha di meno, ok? Quindi lo Stato non prevede che si dia di più a chi ha di più, ma che si dia di più proprio a chi ha di meno. Quindi è normale dare alle regioni, ai comuni, alle province, ai cittadini, che siamo tutti italiani, più poveri, più soldi, chiedendo un onere maggiore a chi invece è più benestante. È esattamente questo il senso, di giustizia ed equità sociale. Inoltre, come ricordava sempre giustamente Matteo, è vero che circa 40 miliardi di euro ogni anno, a spanne, dipende dall'anno, vengono trasferiti ogni anno dal centro-nord al sud, ma è altrettanto vero che, visto che il nord è produttivo, no? Oltre che usufruisce largamente della manodopera dei giovani del sud che migrano al nord, contribuendo largamente alla creazione del PIL del nord, è anche vero che il 70-80% del PIL del centro-nord dipende dai consumi interni che fanno i cittadini del sud. Quindi con 40 miliardi di trasferimenti fiscali diventano circa 80 miliardi di consumi del sud che vanno a vantaggio del nord. Vuol dire che se il centro-nord si tenesse quei 40 miliardi di trasferimenti fiscali annuali, ne perderebbe in complessivo 80, che non mi sembra una scelta particolarmente brillante, oltre che poco etica e poco logica nei confronti della giustizia sociale. Poi sappiamo che ci sono i trasferimenti, i viaggi della salute, no? La sanità funziona di meno, anche e soprattutto per carenza di investimenti e di strutture al sud. I cittadini del sud sono costretti, perché non è una gioia, è una spesa, ad andarsi a far curare nelle strutture del centro-nord, però la spesa di quella cura erogata dalla regione del nord è rimborsata dalla regione di provenienza, che è un trasferimento fiscale dal sud al nord. In più abbiamo detto, i giovani che si formano come scuola, come sistema scolastico al sud, e vanno a lavorare al nord contribuendo. Quindi ecco, l'autonomia regionale non sta in piedi da qualsiasi punto la si guardi, fa scopa col progetto delle macro regioni anti-unità nazionale di matrice unionista europea, e mi permetto di chiudere con una battuta. Molti ingenuamente, ma ci sta, tutti sbagliamo, avevano anni fa votato la Lega perché ci portasse fuori dall'euro, ebbene la Lega, come era prevedibile, ci sta portando fuori dall'Italia.
Sta portando fuori dall'Italia. Senti, Gilberto, che scenari si prevedono? Inizierà a breve la raccolta firme, no, per indire il referendum finalizzato a bloccare l'iter di questa autonomia differenziata. Cosa può, questo... che scenari?
Allora, non lo so quali possono essere gli scenari, penso che le firme si raccolgano senza problema, credo. Da là a far andare bene il referendum,
500.000 ne sono previste, ovviamente.
Beh, tenendo conto da chi può essere appoggiato, probabilmente trasversalmente dal centro-sinistra nel suo insieme, non solo PD più 5 Stelle, credo che a raccogliere le firme non dovrebbero avere problemi. Ecco, io però questa cosa ci tengo a dirlo, fermo restando tutte le critiche al PD, anti-italiani, traditori, hanno trasformato la secessione leghista in un pericolo reale come l'autonomia differenziata. Il referendum, dal mio punto di vista, per tutto quello che abbiamo spiegato fino adesso, va sostenuto senza se senza ma. Cioè, l'autonomia regionale è un pericolo per l'unità d'Italia, per la coesione sociale, per 10 miliardi di motivi spiegati in lungo e largo, numeri alla mano, nel corso di questi anni. Quindi, al di là di chi sostiene il referendum, che può essere anche un avversario o addirittura un nemico politico, però se il PD dice che 2 più 2 fa 4, non è che io dico che 2 più 2 fa 5 perché il PD ha detto che fa 4. Il PD è responsabile di questa deriva eversiva e pericolosa che distruggerà l'unità nazionale, e questo va sempre ricordato, combattere l'autonomia regionale anche con le forme referendarie, secondo me è una cosa che va sostenuta senza se e senza ma, inchiodando costantemente il PD alle sue responsabilità, ovviamente.
Senti Matteo, la raccolta delle firme per il referendum, come diceva Gilberto, sei d'accordo anche tu che realisticamente verrà raggiunta 5,5 milioni di firme?
Probabilmente sì, anche perché stiamo parlando di forze politiche che hanno un potere mediatico spaventoso, quindi non possono contare granché su militanti sul territorio perché sono sparite dal territorio, però di certo possono raggiungere milioni di persone tutti i giorni, quindi penso proprio di
ecco,
sì.
Quindi allora diciamo che realisticamente il quorum verrà, il numero di firme diciamo verrà raggiunto, no? 500.000. L'esito sul referendum, Matteo, è così sicuro come la raccolta delle firme o...
Guarda Carlo, questa è una bella domanda, perché purtroppo vedi questa questione dell'autonomia differenziata ha cavalcato un'onda di disinformazione spaventosa da nord a sud, che è un po' come quando si parla di un possibile referendum della permanenza dell'Italia nell'Unione Europea e nell'euro. Cioè, qual è il pericolo? Il pericolo è che su queste basi di informazione che riguardano la cittadinanza italiana e sono molto scarse, c'è il rischio che venga certificata questa roba anche attraverso un referendum. Quindi attenzione che è un'arma a doppio taglio, bisogna stare molto attenti. Io non ho, come dire, mi aspetto che vengano raggiunte facilmente quelle 500.000 di firme che servono, che poi questo referendum possa dare o non dare un risvolto positivo, nel nostro caso ovviamente fermare questa follia dell'autonomia differenziata, su questo non ci metterei la mano sul fuoco, perché purtroppo sono state raccontate tante falsità non solo agli abitanti del nord Italia ma anche a quelli del sud. Perché io ho parlato con tante persone convinte che tutto sommato questa autonomia differenziata porti a responsabilizzare le classi dirigenti del meridione. E non è vero. Perché? Perché è vero che nel meridione, non solo, esistono tante classi dirigenti incapaci che governano male il territorio, e questo non lo si può negare. Ma la cosa peggiore che tu possa fare di fronte a una classe dirigente che non sa governare è proprio quella di togliergli potere e dargli una, come dire, un'ancora di salvezza, un aggancio anche retorico per poter dire non è colpa mia. È un po' come il famoso ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la NATO, ce lo chiede l'OMS, cioè ce lo chiede sempre qualcun altro, un processo di deresponsabilizzazione. Nel momento in cui tu dai più forza a quell'istituzione che si trova, come dicevo prima, nel limbo tra lo Stato e il comune, la regione, che è abitata da persone che non vivono nemmeno il territorio. E d'altronde se voi parlate con le persone in giro per strada e gli chiedete chi sia in qualche modo il presidente di regione, non sempre riceverete la risposta esatta, ma si fermeranno lì, molti non sapranno nemmeno chi altro sieda in qualche modo lì in regione. Perché? Perché è un'entità lontana, fisicamente e anche politicamente, va bene? Quindi la cosa che invece va fatta, e chiudo, nel momento in cui si è di fronte a degli amministratori incapaci, che attenzione stanno al sud come al nord, però stiamo parlando di un problema in questo momento meridionale, no? Di mancanza di fondi, mancanza di strutture, mancanza poi logistica, non ne parliamo, cioè stiamo parlando da Napoli in giù, ci sono dei buchi per quanto riguardano le strade, le ferrovie, i ponti, lasciamo perdere. Ma la cosa peggiore da fare in questo momento è proprio togliergli invece potere, invece vanno responsabilizzati dandogli più potere, più capacità decisionale, e a quel punto saranno loro stessi a dover rispondere ai loro cittadini senza doversi aggrappare al ma ce l'ha chiesto la regione, ma ce l'ha chiesto l'Europa. È questo il nostro grande problema in Italia, da nord a sud. Quindi purtroppo è una riforma scellerata che va fermata, il come però, attenzione, è tutto un altro paio di maniche.
Certo. Gilberto, ti ho visto fare ampi cenni d'assenso sull'analisi che faceva Matteo. L'esito di un referendum che con ogni probabilità si terrà, quale sarà?
Ha ragione lui, è ovvio che se dovesse vincere il voto favorevole all'autonomia, tu daresti legittimazione popolare, chiudendo, non dico per sempre, ma per tantissimo tempo il discorso su una cosa pericolosa. Siccome è una cosa però fuori dalla nostra portata, cioè nel senso temo, le firme verranno raccolte, è improbabile che non vengano raccolte le firme, nel momento in cui vengono raccolte le firme, proprio perché c'è un pericolo forte, vista la disinformazione che è stata fatta dai secessionisti del nord come dai secessionisti del sud, esatto. Perché esistono anche quelli, esatto. Cioè i neomeridionalisti, i neoborbonici sono la versione del sud e dei leghisti sostanzialmente, entrambi con ragioni sbagliate, tra l'altro, per quello che diceva Matteo e per altri motivi. Cioè, qua l'idea non è colpevolizzare il nord che ha depredato il sud o il sud che ha vissuto alle spalle del nord. Qua esatto. Il problema è capire che se l'Italia rimasse dalla stessa parte unita, non ci fermerebbe più nessuno e ne trarrebbero vantaggio tanto le regioni del nord come quelle del sud. Siamo complementari, abbiamo caratteristiche, come dire, storiche, culturali, comuni, ma abbiamo delle differenze. Per dire, semplificando, è ovvio che le regioni più al nord hanno molto in comune anche con alcune popolazioni del nord Europa, mentre quelle del sud magari con quelle più mediterranee e latine, ma questo a noi ci completa come popolazione. Cioè ci rende inarrestabili, è quello che ha permesso il miracolo economico italiano per 30 anni, perché abbiamo delle capacità incredibili, mettiamo insieme il meglio dei tedeschi col meglio dei cinesi, per se mi passate il paragone, capito? Sì. Ecco, quindi qua non si tratta di dire è più colpa del nord o più colpa del sud, no, no, hanno entrambe torto se vogliono andare per la propria strada e non capisco che andando mano nella mano non ci fermerebbe più nessuno sostanzialmente. E le regioni sono una parte di questo problema, come diceva Matteo. Dico, una volta che però il referendum ci sta, io credo che sia nostro interesse, di chi vuole di chi contrasta e avversa l'autonomia regionale, spingere per far sì, a quel punto, se c'è il referendum, tanto vale spingere perché vincano le ragioni per chi combatte l'autonomia regionale, visto che non lo puoi più fermare il referendum. Non penso sì. Si possa fare altro, e aggiungo che non c'entra niente, o in parte solamente, per me andrebbero proprio abolite le regioni. Cioè, così
concordo.
Risolviamo proprio il problema. Concordo. A monte.
Ecco, come diceva anche tra l'altro Matteo Brandi poco fa, ma questo è un tema che apre ancora altri scenari, di quali magari ce ne occuperemo in uno dei nostri prossimi appuntamenti. Siamo in chiusura, io ringrazio molto Gilberto Trombetta, grazie Gilberto.
Grazie a te Carlo, un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente a Matteo anche.
Bene, bene, benissimo. In questo periodo non hai la rubrica Qui lo squillo, ma la presenza comunque quasi settimanale c'è comunque, e quindi tutti i nostri ascoltatori possono beneficiare di queste analisi e di tutte queste informazioni. Ringrazio molto Matteo Brandi, spero, confido di averti ospite presto ancora. Grazie.
Molto volentieri, grazie mille.
Della Segreteria Nazionale di Pro Italia, grazie.
Grazie mille, saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato, ovviamente Gilberto.
Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori.